Capitolo 14. Il mare era calmissimo. Una interminabile distesa azzurra che la chiglia del piroscafo tagliava diritta, sollevando ai suoi fianchi il rumore sordo e frusciante di un colossale telo di seta lacerato. I ponti illuminati erano deserti. Già da più di un'ora tutti i passeggeri di prima e seconda classe si erano ritirati nelle loro cabine. Tre o quattro di essi soltanto, chiusi nel bar, giocavano e bevevano. Qualche ombra si muoveva sull'ultimo ponte, a piede la scaletta che conduceva alla torretta di comando. De Vincenzi, appoggiato alla ringhiera del più basso ponte di prima classe, davanti alla porta del corridoio che metteva nelle cabine, guardava il mare, senza preoccuparsi di quelle ombre. I flirt delle dattilografe americane con gli ufficiali di bordo o con qualche passeggero più intraprendente non lo interessavano, naturalmente. Egli attendeva. Qualcosa certamente sarebbe accaduto. Da più di tre ore Miss Bigland si era ritirata in cabina, l'ultima sullo stesso suo corridoio, a cinque porte di distanza dalla sua. Sei cabine di lusso da un lato, sei dall'altro. Tra di esse il vasto salone da fumo. Lui aveva il numero 7, la ragazza il 12. Le altre cabine intermedie erano vuote. Così gli aveva assicurato il commissario e così aveva potuto constatare lui stesso, visitandole una a una, con la cortese complicità dello steward che gliele aveva aperte. Dall'altra parte erano la famiglia di un ricco esportatore di cotone che faceva ritorno ad Alessandria ed altri due passeggeri, due uomini dei quali aveva tenuto fra le mani i passaporti, senza poter avere alcuna fondata ragione di dubbio sul fatto che fossero il primo un mercante di Salonicco e il secondo un alto funzionario delle dogane britanniche che raggiungeva il suo posto. John Vehrehan occupava una cabina di prima classe. Ed egli, di dove si trovava, ne poteva vedere la porta bianca, chiusa, illuminata in pieno dalla lampada alta al soffitto, poiché anche Vehrehan si trovava a bordo. Adesso, appoggiato al parapetto con lo sguardo vagante sul mare, De Vincenzi riviveva le ultime ore della sua permanenza a Brindisi, il momento in cui aveva veduto l'Augustus doppiar lentamente il faro ed entrare nel porto per attraccarsi all'ingresso del bacino. Il suo incontro con Cruni e con Miss Bigland e infine l'arrivo prestigioso e teatrale dell'uomo ragno che era salito a bordo quando le ancore erano state recuperate e le passerelle ritirate, sicché aveva dovuto arrampicarsi per la scaletta di corda lanciatagli nella barca con cui aveva raggiunto il fianco del piroscafo. Ed era salito solo e senza neppure una valigia. Poiché a Brindisi si erano imbarcati una mezza dozzina di passeggeri, era tra questi, dunque, che doveva trovarsi il complice al quale il candeliere era stato necessariamente affidato. De Vincenzi aveva osservato e conosceva quei passeggeri. Sospetti? Certo, ognuno d'essi poteva dirsi sospetto, ma nessuno aveva avvicinato fino a quel momento Vehrehan e tantomeno Miss Bigland. In quanto all'uomo ragno, s'era chiuso nella sua cabina e non ne era più uscito, neppure per il pranzo. A tavola, Miss Bigland gli si era andata a sedere proprio di fronte, a un tavolo a quattro, due posti del quale erano vuoti. La ragazza gli era apparsa sempre più assorta. Lo aveva salutato per prima con un sorriso e aveva anche scambiato con lui varie frasi di una conversazione banale, a cui si era sforzata di dare il tono dell'indifferenza. Ma sul finire del pranzo, quando stava per alzarsi, un'ombra di terrore le era passata sul volto e i suoi occhi azzurri si erano incupiti e gli avevano lanciato uno sguardo disperato. Era stato un attimo. E quando egli le aveva chiesto di accompagnarla, ella si era schermita, con molta disinvoltura del resto, dicendogli che lei sul mare costituiva una cattivissima compagna e che tutto quello che sapeva fare era di starsene distesa sul letto a leggere e a dormire. E dopo una brevissima sosta sul ponte si era ritirata. Non prima, tuttavia, che egli le avesse detto, con l'aria sua più ingenua e senza dare alcuna importanza alla notizia: «Sapete, Miss Bigland, che hanno ucciso l'uomo del treno?» «L'uomo del treno?» aveva chiesto lei, sollevando le ciglia con perfetto candore. «L'uomo che John Vehrehan aveva caritatevolmente addormentato per rinchiuderlo nel lavabo.» «Ah!» «E per togliergli la valigia di forma strana.» La ragazza s'era fatta pallidissima, ma aveva sorriso e nell'allontanarsi gli aveva detto: «Badate, la vostra fantasia può farvi commettere qualche errore pericoloso». Cruni, nel breve rapporto che gli aveva fatto del viaggio da Venezia a Brindisi, gli aveva riferito che la ragazza non era mai uscita dalla cabina, né era stata avvicinata da alcuno. Era proprio questo mutamento di Miss Bigland, questa forma di spavento latente che sembrava averla afferrata dal momento in cui, sul treno da Milano a Venezia, Verean doveva essersi impadronito del candeliere, che più meravigliava De Vincenzi. Non riusciva a spiegarselo. Gli era apparsa ben diversa allo Specchio d'Oro e nel suo ufficio di San Fedele. Il commissario attendeva sempre. Sul ponte di comando la campana aveva suonato il cambio del primo quarto di servizio. Era la una dopo mezzanotte. La nave procedeva sul mare immobile, sotto la chiarità diffusa delle stelle e della luna al suo primo quarto. De Vincenzi cercava di resistere all'incantamento di quella immensa pace misteriosa e infinita. Occorreva reagire. Si strappò dalla ringhiera e si mise a percorrere il ponte. Da un lato il mare e dall'altro la fila delle porte bianche delle cabine. Accanto a ogni porta la finestretta quadrata, coi vetri spessi e le tendine di seta gialla. Tutte buie adesso, quelle finestre. Non un solo passeggero soffriva d'insonnia da quella parte. La cabina di Verean era proprio davanti alla prima lampada del ponte, verso prua. Nulla giustificava l'attesa di De Vincenzi e quella sua fazione notturna. Eppure non sapeva indursi a cessarla. Qualcosa doveva accadere. Il gran silenzio a cui quel continuo rumore di seta lacerata che faceva il piroscafo tagliando l'acqua dava, senza turbarlo, una consistenza viva. Perché lui era tanto sicuro che l'uomo ragno si trovasse tuttora dentro quella cabina? Ve lo aveva veduto entrare, naturalmente, quando la nave stava per lasciare le acque del porto di Brindisi ed erano circa le 6 del pomeriggio. Verean non doveva esserne uscito, ma qualche suo complice non poteva avervelo raggiunto. In ogni caso era perfettamente inutile che rimanesse ora a sorvegliare la porta. Si allontanò, salì sul secondo ponte, si fermò all'ingresso del corridoio delle cabine di lusso. La prima porta era la sua, l'ultima quella della donna. Qual era il mistero nuovo di Miss Bigland? La ragazza aveva paura. Ma quale pericolo, forse inatteso, certo temuto da lei, poteva esserle apparso? Il corridoio era tutto illuminato. E a un tratto vide che l'ultima porta si apriva. Per un attimo soltanto, ma fu subito sicuro di non essersi ingannato. Si era aperta di qualche centimetro soltanto e poi si era richiusa. Si nascose dietro l'angolo. La porta si aprì di nuovo. Apparve la ragazza. Aveva i capelli serrati in una specie di casco chiuso che le fasciava la testa e indossava un abito aderente corto ai polpacci. Scrutò per un istante il corridoio, poi uscì, chiuse lentamente la porta dietro di sé e avanzò. De Vincenzi non indugiò a guardarla. Per lui era indispensabile seguirla, senza che lei lo vedesse. Si cacciò nello spazio vuoto sotto la scaletta che conduceva all'ultimo ponte scoperto, quello dei giochi, e attese, pronto a gettarsi dietro di lei, non appena fosse discesa nei ponti sottostanti. Pensava che Miss Bigland si sarebbe recata nelle cabine di prima classe da Verean. Invece la ragazza voltò dalla sua parte e gli passò davanti. Camminava rapida, non facendo alcun rumore sulle tavole del ponte con le scarpette dalla suola di gomma. De Vincenzi lasciò trascorrere qualche secondo e poi uscì dal nascondiglio giusto in tempo per vederla voltare a poppa. La seguì. Non sapeva immaginare dove fosse diretta. Da quella parte si trovavano le cabine degli ufficiali e quella del telegrafo senza fili. Ma c'erano anche le due scale che scendevano, passando davanti alla sala da pranzo di seconda classe, giù nel profondo, sull'ultimo ponte vasto di poppa, specie di cala scoperta, destinato ai passeggeri di terza. Si lanciò dietro di lei. Quando ebbe voltato l'angolo e si trovò nel corridoio delle cabine degli ufficiali, la ragazza era scomparsa. Si affacciò alla ringhiera e la vide scendere rapida. Possibile che fosse andata in terza classe? I passeggeri di terza avevano i dormitori sotto la linea d'immersione, una specie di parco umano formicolante. Egli sapeva che per quella traversata la terza dell'Augustus era quasi al completo. Si era tenuto in quel mese a Francoforte un importante congresso sionistico e qualche centinaio di ebrei, coi loro rabbini, facevano ritorno in Palestina. Tutti laggiù erano ammassati, assieme agli altri passeggeri, che costituivano il carico abituale di quella linea per l'Egitto e l'India. Come avrebbe potuto Mary Bigland entrare nel dormitorio senza essere notata? Vide la figura chiara e sottile della ragazza scivolare giù dall'ultima scala e apparire in piena luce sul ponte. Si era fermata, come se attendesse. Ed ecco che un'altra figura si distaccò dal parapetto che la celava e avanzò di qualche passo nel chiarore. Poi subito si ritrasse e si fece riassorbire dall'ombra. L'apparizione non era durata che un attimo. Dall'alto De Vincenzi non aveva potuto distinguere che una specie di un lungo gabbano e la testa nuda. Una testa d'uomo, gli parve. Miss Bigland s'era subito diretta verso il parapetto e per qualche minuto rimase nell'ombra. Evidentemente parlava con la persona che doveva attenderla. Il colloquio fra i due fu breve. L'ombra della ragazza si disegnò di nuovo sulle tavole del ponte e tornò verso la scala che riprese a salire. De Vincenzi si trovò sul ponte di poppa, quasi allo stesso posto dove s'era fermata la donna. Scrutò verso il parapetto e sulle prime non vide nulla. Fece qualche passo e subito scorse qualcuno muoversi nell'ombra. Si avvicinò allora, decisamente, e un uomo si alzò dal piano del ponte dove era accovacciato. Assai alto e magro, egli appariva ancor più lungo e spettrale, stagliato contro l'orizzonte, al di sopra della linea di bordo, per il caffettano scuro, che gli scendeva sino ai piedi. Aveva la barba diffusa sul petto e gli occhi acutissimi gli brillavano nelle orbite infossate, come due punti di fuoco. L'uomo parlò per primo. Alle orecchie di De Vincenzi pervenne il suono gutturale e aspro di una breve frase cantilenata in una lingua sconosciuta, Yiddish probabilmente, o arabo. Doveva essere un saluto e lui disse in inglese «Goodbye». L'altro rispose subito nella stessa lingua, di cui evidentemente era padrone. «Goodbye, sir». E tacque attendendo. «Da che parte cominciare?» Non doveva essere facile trarre in inganno quell'uomo, obbligandolo a parlare. «Dormite sul ponte? Attendo l'alba. La notte è fresca sul mare. Non più fresca che sulle sponde del Giordano o del lago di Tiberiade. Vivete in Palestina, voi? Ci torno. Dal congresso di Francoforte? Appunto. In quale paese della Palestina dimorate? Ad Afule, in Galilea. Allo sbocco della pianura di Erzron, di fronte al monte Tabor. Parlava sempre con quella sua voce gutturale e aspra, ma le sue risposte erano pronte e non doveva essere sorpreso di sentirsi interrogare a quel modo da uno sconosciuto, a notte fonda, e quando egli stesso era stato scoperto come in agguato nell'ombra del parapetto d'un ponte e usciva da un colloquio, che pur aveva tutte le apparenze d'essere clandestino. La luce della luna, per quanto debole, permetteva adesso a De Vincenzi, che si era abituato, di distinguere perfettamente il luogo e l'uomo che gli stava davanti. «Cattivo posto questo per conversare. Eppure mi interesserebbe molto sentirvi parlare del paese in cui abitate, il paese del Vangelo. Il paese di Sion», fece una pausa. «Voi vi recate in Palestina? Forse. Per ora vado in Egitto. Viaggio per diporto. Sono italiano». «Ah, italiano!» Ebbe un'esitazione, poi scandì lentamente. «Non è il momento, questo, per andare nella terra promessa. I frutti degli alberi sono alimentati di tosco e le zolle della terra covano il fuoco». Levò le mani con le palme aperte per il saluto, poi si strinse nel caffettano e si diresse lentamente al boccaporto, in mezzo alle due scalette che scendevano dai ponti, scomparendo nell'interno. De Vincenzi rimase qualche istante immobile per lo stupore. Quella figura spettrale che era svanita sotto la luce diffusa della luna e delle stelle aveva realmente in sé qualcosa di ieratico e di mistico, qualcosa di irreale. Non aveva potuto neppur vederlo bene in volto. Soltanto lo splendore dello sguardo ricordava, quel singolare fuoco guizzante. Salì in alto, si trovò ancora sul ponte degli ufficiali e poi su quello delle cabine di lusso. Nessuna traccia più di Miss Bigland. Che cosa aveva fatto? Era tornata nella propria cabina dopo aver esaurito il proprio compito per quella notte, Oppure era discesa da John Derean a recargli chissà quale misterioso messaggio? Ebbene, se ne sarebbe assicurato. Davanti alla porta della cabina numero 12 si mise in ascolto. Non sentì alcun rumore e stava per picchiare, ben deciso a girare la maniglia e ad entrare, se nessuno gli avesse risposto, quando dal ponte apparve la ragazza. Correva disperatamente verso di lui, leggera e silenziosa, ma l'aspetto di lei lo colpì subito. Aveva il volto sconvolto dal terrore, un terrore spaventoso, immenso. Gli piombò quasi addosso, lo afferrò con una mano per il braccio, mentre con l'altra apriva la porta. Lo trasse dentro con sé, richiuse l'uscio, spinse febbrilmente a fondo il piccolo catenaccio e si gettò contro il battente, con l'orecchio attaccato al legno. Per lunghi istanti ascoltò, con gli occhi azzurri sbarrati, i lineamenti disfatti, il respiro breve e soffocato. Fu così rapido che De Vincenzi non si rese conto di trovarsi rinchiuso lì dentro con la donna, se non dopo qualche minuto. Avrebbe voluto interrogarla, ma non lo fece. L'ansia di lei era troppo impressionante ed egli stesso se ne sentì invaso. Con moto istintivo si avvicinò anche lui alla porta e ascoltò. Dapprima non sentì nulla, assolutamente nulla. Sussurrò. «Ma che cosa avete, Miss Bigland? Chi vi ha inseguita?» Lei gli fece violentemente cenno di tacere. Ascoltarono ancora. «Eccoli!» mormorò con un soffio la ragazza e si sbiancò, come se tutto il sangue le fosse sceso dal volto al cuore. De Vincenzi, davanti a quell'annuncio di un pericolo concreto, di una minaccia prossima e materiale, ritrovò la freddezza e l'iniziativa. Trasse la rivoltella, mise una mano sulla spalla della ragazza. «Toglietevi di lì, miss!» «No, no, per amor di Dio, non lo fate! Sono in due, vi ucciderebbero!» De Vincenzi volle trarla indietro. «Lasciatemi fare!» «No, sarebbe la rovina di tutto se vi vedessero!» Poiché lui non l'ascoltava e sembrava determinato ad uscire, lei si scostò dalla porta, gli si afferrò alle spalle, lo spinse con tutto il peso del proprio corpo verso il fondo della cabina. «No, no, vi scongiuro! Voi non sapete! Sarebbe la fine!» «Vi dirò poi, ma per amor del cielo non aprite quella porta!» Adesso si trovavano nel fondo contro il letto. Dall'oblò aperto veniva un leggero chiarore che illuminava il volto della donna. Lei gli si teneva aggrappata col corpo tutto contro il suo. De Vincenzi tentò di allontanarla, ma non ci riuscì. La paura le dava una forza disperata. Rimasero così. La ragazza, pur senza abbandonarlo, tendeva l'orecchio, ascoltava con tutta la sua ansia. Dal corridoio venne il rumore di passi rapidi. Qualcuno si avvicinava. Anche De Vincenzi questa volta sentì chiaramente. «Eccoli!» I passi si erano fermati davanti alla porta. May Bigland, di fronte al pericolo immediato, incombente, irrevocabile, sembrò ritrovare un po' della sua energia. Si staccò da lui, si volse verso l'uscio, come per fronteggiare l'eventualità, non di meno terrificante per lei, che il piccolo catenaccio cedesse, che la porta si aprisse. De Vincenzi vide che si chinava con un movimento rapidissimo sul letto, che traeva di sotto il cuscino una piccola rivoltella e si volgeva di nuovo, pronta a tutto. La maniglia della porta girò lentamente, spingevano il battente. Il catenaccio gemette. Certo, ad una pressione più forte avrebbe ceduto. Lui si disse che sarebbe stato da sciocchi trovarsi subito di fronte a chi entrava. In fondo loro, dentro la cabina, avevano tutti i vantaggi sopra gli assalitori, anche se fossero stati più di due. «Venite», sussurrò, e afferratala per una mano la trasse con sé verso la porta, nell'angolo, dal lato opposto a quello della maniglia. Si addossarono alla parete e attesero. Dal di fuori premevano ancora, ma senza impeto, con una pressione regolare, sempre maggiore. Era evidente che non volevano far rumore. «Quando la porta si aprirà», disse De Vincenzi all'orecchio della ragazza, «non sparate, lasciate che siano entrati. Qualunque cosa avvenga, siamo noi più forti». Ma la pressione sembrò cessare. La porta gemette di nuovo, come se, liberata dal peso, fosse tornata al suo posto. Dal di fuori si sentì il sussurrio di qualche frase, poi un fruscio di carta, poi di nuovo il rumore dei passi. Si allontanavano. «Se ne vanno?» esalò Miss Bigland. De Vincenzi non rispose, fissava in terra un quadratino di carta bianca che usciva per metà di sotto l'uscio. La ragazza seguì il suo sguardo e subito si chinò, rapida. Quando si sollevò, aveva nella mano un foglio piegato. Il suo primo movimento fu quello di aprirlo e leggerlo, ma si trattenne. Diede un'occhiata fuggente al commissario e fece del foglio una pallottola che strinse e nascose in pugno. «Se ne sono andati», disse con voce più sicura. Adesso la sua paura aveva mutato carattere e lei temeva di dover mostrare il foglio. De Vincenzi finse di non essersi accorto del maneggio. «Sembra... aspettate!» Si avvicinò all'uscio. Ascoltò, poi lentamente fece scorrere il catenaccino, girò la maniglia. Aprì un poco il battente e guardò. Nessuno. Mise il capo fuori dalla porta. Il corridoio era deserto. Allora richiuse e si volse verso la ragazza. «Per questa volta, Miss Bigland, il pericolo è scomparso». La ragazza non rispose, andò a sedere sul letto, si riprendeva. Alzò le mani e si tolse il casco. I capelli, liberati, splendettero illuminati dal chiarore dell'oblò. «Volete accendere?» De Vincenzi girò l'interruttore. Dall'alto, la luce bianca della lampada si riversò nella cabina, inondandola. «Vi ringrazio. Forse mi sono spaventata per nulla. Debbo essere un po' stanca. Il mare influisce sempre sui miei nervi e mi deprime». Sorrideva. Tentava di assumere un tono leggero. «Naturalmente. Ma non bisogna passeggiare per la nave alle 2 di notte». «Avete ragione. Ero salita sul ponte più alto per respirare. Anche volevo provare l'impressione di trovarmi in mezzo alla distesa dell'acqua, di notte, tra cielo e mare. Sono un po' romantica, sapete? A un tratto ho veduto 2 uomini salire. Mi è sembrato che volessero avvicinarsi proprio a me. Chissà che cosa ho creduto e ho avuto paura. Sono stata sciocca, perdonatemi». De Vincenzi sorrise. Si dava l'aria ingenua. Sedette. Tutta quella storia avrebbe potuto ancora reggersi come trovata se Miss Bigland non avesse raccolto il foglio davanti a lui. «Anch'io passeggiavo. Sono disceso sul ponte di 3ª classe. Di scatto lei lo fissò. Ecco che di nuovo gli occhi le si empivano di spavento. Subito dopo sono venuto qui da voi, Miss Bigland. Avrei picchiato per farmi aprire. Desideravo parlarvi». «E se avessi dormito?» chiese, tentando di sorridere. «Forse avevo il presentimento che l'insonnia teneva desta anche voi, come me, e vedete, non mi sono ingannato». Lei tacque. Per la prima volta la vide turbata, con semplicità, perplessa, senza finzioni, in preda a un intimo combattimento. Il terrore che le ispiravano i suoi persecutori di poco prima appariva adesso realmente grande e per la prima volta ella doveva chiedersi se non fosse venuto il momento di parlare. «Quale aiuto potreste darmi voi?» mormorò quasi a se stessa. De Vincenzi aveva compreso che se gli fosse sfuggita in quel momento non l'avrebbe ritrovata mai più in un tale stato d'animo, così incline alla confidenza. «Miss Bigland, forse non potrei aiutarvi, e forse sì. A ogni modo di questo potreste essere sicura. Io lotterei al vostro fianco». «Perché lo fareste? Non lo sto già facendo, forse? Laggiù non sarà la stessa cosa». «Ascoltatemi. Se per cominciare voleste farmi leggere quel che si contiene in quel piccolo foglio che stringete in pugno...» La richiesta la prese di sorpresa. Certo, era quanto temeva che quel foglio contenesse che l'aveva sconvolta. Guardò De Vincenzi ansiosamente. «Leggiamolo assieme, volete?» Le afferrò la mano chiusa, le aprì le dita, si impadronì della pallottola di carta. Lei non aveva opposto resistenza. Un gran senso di abbandono l'aveva invasa, come se in quel momento la lotta intrapresa le fosse apparsa immane e tutto quel che potesse accadere inevitabile. De Vincenzi spiegò il foglio e sopra di esso non lesse che 2 sole parole scritte a inchiostro rosso, un nome di uomo che per lui non aveva alcun significato. William Ellis, e dopo il nome una croce. Col foglio aperto fra le dita, guardò in volto la ragazza, che era rimasta immobile, con lo sguardo atono, assorta nel suo pensiero, che era poi il suo terrore. William Ellis. No, veramente quel nome non gli diceva nulla. Perché mai coloro che avevano inseguito Miss Bigland avevano voluto per tutta minaccia, giacché non poteva trattarsi che di una minaccia, lasciarle un foglio con un nome e una croce? Miss Bigland, disse dolcemente, il foglio non contiene che un nome. Lei si scosse. Lo immaginavo. Si era irrigidita. Tese la mano e afferrò la carta, a cui diede appena un'occhiata. Poi la lacerò, lentamente, a piccoli pezzi, sempre più minuti. Sorrise. Il suo sorriso era colmo di infinita amarezza, di dolore rassegnato. «È sciocco sperare di distruggere il passato soltanto perché si può, forse, far scomparire quel foglio e le parole che vi sono scritte lacerandolo». Aveva gli occhi stranamente brillanti. «Non volete dirmi chi sia William Ellis, Miss Bigland?» «È un morto», pronunciò lentamente, con voce vibrante, esalando in quelle parole tutto il suo tormento interiore. «È un morto che mi ucciderà». De Vincenzi le era accanto. Egli sentiva che il momento era decisivo e che comunque lo scioglimento di quel tragico mistero si avvicinava. Ma si ingannò a credere che le forze della donna fossero allo stremo. Ella ebbe un improvviso ritorno di energia. «Lotterò ancora», disse. Guardò De Vincenzi, quasi si rendesse conto soltanto allora della sua presenza. «Voi, ebbene, vi siete offerto di aiutarmi? Accetto. E anzi, sarò io che aiuterò voi. Volete riavere i 7 fogli che erano stati rubati da Osman Mascali? I 7 fogli con le formule? Sì. Vi indicherò io dove potrete andarli a riprendere. Ma bisogna aspettare. Noi arriveremo ad Alessandria all'alba di dopodomani. Prima di allora vi avrò messo in grado di agire, ve lo prometto». Si avvicinò alla porta. Mise la mano sulla maniglia, si volse a fissare De Vincenzi negli occhi. «Giuratemi, però, sul vostro onore, che non pronuncerete mai davanti a John Vehrehan quel nome che ora avete letto». «Sta bene, Miss Bigland, ve ne do la mia parola». Aveva compreso che doveva fare quel giuramento se voleva vincere la terribile partita incominciata. Soltanto da pochi istanti vedeva chiaro e sapeva come la ragazza recasse in sé un dramma intimo, un segreto suo, che non era il dramma del candeliere a 7 fiamme e della terra promessa di Palestina.